però insomma proprio a ridosso di questa iniziativa della scorsa settimana c'è stata una contestazione da parte di alcuni comitati dell'area a nord di Roma che si stanno battendo contro discariche, impianti e biogas in tutto quel quadrante, in particolare nella zona appunto che va da Fiumicino a Bracciano, passando per Cerveteri. E insomma leggiamo degli stralci del comunicato che insomma raccontano quello che è successo la scorsa settimana a questo convegno di Legambiente.
Allora, piace alla camorra, piace al PD, piace agli imprenditori attratti dagli incentivi, piace alla maggiore associazione ambientalista italiana, Legambiente. È il biogas, il grande business del momento. Ha un bel nome, comincia per bio. Peccato che si tratta di una truffa ai danni dei cittadini, dato che il guadagno sul gas non copre neanche la spesa per produrlo e senza gli incentivi, soldi dei cittadini, non avrebbe senso. Peccato che è inquinante, sia a causa delle emissioni, sia per lo smaltimento del digestato prodotto dalla fermentazione. Peccato che è pericoloso, dati ad esempio i 3.000 casi accertati di botulismo in Germania, vicino alle centrali, e i numerosi casi di esplosioni e sversamenti. Ma tutto ciò non ha importanza. Ora è il momento per salire tutti sul carrozzone del biogas e delle biomasse e sbrigarsi prima che qualcuno si accorga del bidone. Legambiente, contestata oggi al forum indetto a Roma sui rifiuti, promuove e sostiene il biogas. Addirittura commercializza gli impianti tramite una sua controllata, nascondendosi dietro una legge criminale che considera rinnovabile questa tecnologia. Addirittura vuole realizzare nei parchi, come l'attuale progetto nel Parco dell'Uccellina. Vietato fermarsi, anche perché il biogas è un anello fondamentale in una truffa ancora più grande, quella sulle bonifiche. Bonifiche che nessuno ha fatto e nessuno farà. Ma i fondi che il governo stanzierà, ancora una volta soldi dei cittadini, qualcuno li prenderà e molto spesso saranno le stesse persone che hanno causato il problema, come sta avvenendo nella Terra dei Fuochi. E i digestori smaltiranno in tutta Italia colture dedicate, colture inquinate o rifiuti avvelenando la terra, l'aria e il cibo che mangiamo, aumentando la già altissima incidenza dei tumori, distruggendo la base, la nostra più grande risorsa, l'agricoltura, vittima finale di questo sporco affare. Dai cittadini italiani che tramite il governo finanziano Legambiente, un sentito grazie. Comitato Bracciano, stop discarica.
E allora, insomma, questa presenza e ribadire il punto delle associazioni e dei comitati proprio sulle manovre, le rosche manovre che vengono portate avanti da questa associazione per cercare di propagandare la green economy e questi impianti che un po' su tutto il territorio regionale stanno spuntando, insomma, ci fa felici. Tra l'altro più tardi ci metteremo in contatto con un esponente di una serie di comitati che si trovano nell'area est della regione tra Gennazzano e Callicano, proprio per insomma farci raccontare cosa sta succedendo da quelle parti rispetto a questi innumerevoli progetti e le iniziative, le mobilitazioni che si stanno mettendo in campo, perché purtroppo proprio le biomasse e il biogas e il biometano sono diventate il cavallo di battaglia del mondo imprenditoriale che cerca in tutti i modi di accaparrarsi gli incentivi statali che il fantastico governo Monti ha distribuito e ha istituito proprio per l'energia elettrica prodotta da questi impianti. Ricordiamo che insomma di questa energia elettrica il nostro paese non ha assolutamente bisogno, perché insomma già volendo, mettendo a regime tutte le proprie centrali già presenti sul territorio, avrebbe un surplus di potenza. Ma il meccanismo di incentivazione, i 28 centesimi a kilowattora prodotta, fanno gola a squali e squaletti che cercano di mettervi le mani sopra, un po' come fino a qualche anno fa si è tentato di fare con gli impianti di incenerimento. Ed è evidente, insomma, è sempre più evidente l'assoluta mistificazione della realtà. Energia di cui non abbiamo bisogno, impianti di smaltimento di rifiuti o di frazioni umide che potrebbero essere tranquillamente smaltite o comunque riutilizzate in agricoltura in maniera molto meno impattante attraverso il compostaggio aerobico. E poi la truffa delle bonifiche, perché purtroppo ci sono colture, cioè piante dedicate alla bonifica di terreni, che una volta effettuato il loro lavoro di bonifica dei terreni, aver assimilato tutte le sostanze nocive che si sono riversate in maniera criminale nel corso degli anni su dei terreni, poi vengono conferiti agli impianti a biogas, rimettendo nel circolo naturale queste sostanze nocive. Però insomma, da rimettendole nel circolo naturale, però attraverso il sistema di digestione anaerobica e producendo profitti per chi incasserà i laudi incentivi che il governo Monti pensò insomma a suo tempo.
Volevo aggiungere una cosa un po' fuori tema, ma che comunque rimane sul tema degli incentivi alle energie. Mentre appunto si crea questo grande boom appunto degli incentivi al biogas, nel frattempo invece il governo di Renzi vuole ridurre gli incentivi sulle altre rinnovabili, quali il solare in particolare, e questo diciamo per rispondere un po' anche a delle promesse fatte in passato riguardo l'abbassamento dei costi dell'energia per le piccole e medie aziende. E però questa sua decisione insomma è stata molto contestata anche da un famoso giornale comunista statunitense, il Wall Street Journal, tanto per intenderci,
molto comunista.
Esatto, dal momento che comunque sia questa promessa di Renzi, che un po' tra l'altro assomiglia quasi alle promesse sull'ICI di Berlusconi, no? In qualche modo è una promessa retroattiva, cioè è una legge retroattiva che quindi va a minare tutti gli investimenti che sia le famiglie magari hanno fatto per pagarsi un impianto fotovoltaico, sia le aziende che hanno puntato sul fotovoltaico hanno fatto proprio in virtù di questi incentivi che erano stati promessi. Quindi in qualche modo ovviamente la posizione del Wall Street Journal è rispetto all'affidabilità che poi l'Italia dà agli imprenditori, dal momento che se tu prometti un incentivo e poi alla fine lo levi dopo averlo già promesso e aver favorito gli investimenti, l'Italia poi non è affidabile. Invece la contestazione che facciamo noi è che, guarda caso, il biogas va avanti e viene incentivato, e invece il fotovoltaico, che tra l'altro secondo Greenpeace, come avevamo detto la settimana scorsa, produce ormai energia in maniera più economica del nucleare, qui in questo caso invece si tagliano le gambe.
Insomma, di contraddizioni e mistificazioni su questo argomento sono veramente innumerevoli, però fortunatamente sarà perché insomma tanti disastri ci sono passati sopra la testa, larghe fette di popolazioni coinvolte nella costruzione di questi impianti si stanno rendendo conto che i meccanismi economici che ci sono dietro in realtà sono quelli che scatenano questa corsa folle agli impianti a biogas e a biomassa, e con conseguenze devastanti per la salute umana e per l'ambiente. Noi insomma chiudiamo questo spazio, ci risentiamo dopo un brano musicale e magari proviamo a metterci in contatto con Gallicano proprio per farci raccontare le iniziative e le mobilitazioni in quel quadrante proprio contro questi progetti di impianto.
Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, un grande rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta che a ciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di ciccire nella compagna di cella precisa mamma. L'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, la ricetta che ciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, la ricetta di ciccire nella compagna di cella precisa mamma. C'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei che state, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che è chi si caffè.
Bene, torniamo in onda con Impatto e andiamo a parlare di un'assemblea che si terrà a Gallicano nel Lazio sabato 28 giugno. E quindi rimaniamo sul tema dei rifiuti e l'annessa produzione di energia tramite impianti a biogas cosiddetti.
Allora, pronto, ci senti?
Sì.
E allora, scusa che alziamo un attimo il volume interno dello studio.
Vai.
E allora, insomma, abbiamo presentato, abbiamo insomma raccontato quello che nelle scorse settimane è successo. C'è stata insomma l'assemblea a Cerveteri, poi insomma c'è stata questa contestazione al convegno di Legambiente nella giornata in cui si parlava proprio di biogas e biomasse e biometano, e insomma ci volevamo riallacciare a questo argomento attraverso insomma le iniziative e le mobilitazioni che si stanno portando avanti nel quadrante est della regione, in particolare insomma tra Gallicano e Gennazzano, perché insomma come tu ci racconterai insomma sono parecchi i progetti di impianti di questo tipo per quel territorio. E insomma ci puoi anche presentare l'iniziativa di sabato?
Sì, allora iniziamo dall'iniziativa. Mi senti?
Sì, sì, ti sentiamo.
Perfetto. Allora, iniziamo dall'assemblea di sabato prossimo. È l'assemblea che abbiamo preordinato, costituito con il comitato, con il coordinamento regionale rifiuti ed energia. E per la prima volta parleremo anche di energia, ma energia collegata a quello che è il mondo dei rifiuti. c'è la necessità di entrare in questo contesto, perché ormai leggiamo e sentiamo che la green economy sarà quella che ci salverà da tutta questa volontà di distruggere il territorio, cosa che non è vera, perché spesso si ricorre a frasologie e termini poco chiari ma che nascondono degli interessi abbastanza forti. Non a caso il mondo della green economy è invaso da quello che è le community, e soprattutto quello che è il mondo che vuole speculare su quelli che sono i tentativi di far restare nel sociale l'ambiente e l'economia, cosa che è chiaramente difficilissimo. Si fanno dei riferimenti così anche abbastanza strani per quanto riguarda la smart city o le smart grid. Spesso si fa una confusione di questi termini, ma c'è una volontà ben precisa, una volontà che non a caso investe anche il Parlamento. Negli ultimi tempi, anche faccio riferimento a quello che è stato deciso in Commissione Ambiente alla Camera, lo schema di accordo di partenariato, e cioè la richiesta dei fondi per il 2014-2020, ha nascosto dietro le solite frasi della green economy una richiesta di 31 miliardi che invece di essere destinati al settore agricolo o agroforestale è una richiesta forte e pressante che premierà come al solito il mondo dei rifiuti, delle bioenergie e soprattutto il recupero energetico, perché dietro questa parola passano mille interessi e mille volontà. La risposta della Commissione europea a quella che è stata la proposta italiana sarebbe da leggerla, perché in pratica ci prendono per scemi, cioè ci fanno delle osservazioni pesanti e ridicole, ma mi sembra che comunque anche questo governo, ma soprattutto in questa fase, no, il tentativo è quello di premiare chi investe e chi fa lobby di questa attività. L'ho presa sotto questo aspetto politico perché comunque il riflesso dopo scende nel locale e investe in modo pesante anche questa realtà. Immaginate che parliamo del sud-est di Roma, in un cerchio di 15 chilometri di raggio ci troviamo al centro di una realtà che è quella di Guidonia da un lato, con gli inceneritori, con la discarica, con il tentativo del TMB forse rientrato, con Colleferro dall'altro, con tutta la problematica della Valle del Sacco, e non a caso a Colleferro c'è anche in piedi una lotta contro l'ultimo regalo che ha fatto l'amministrazione locale, quella del TMB a bocca di discarica di Colleferro. Dall'altro c'è la zona dei Castelli con oltre che tutte le problematiche che conoscete di Albano, il tentativo anche di fare un altro impianto a Marino, Velletri, che la Volsca Ambiente vuole realizzare un altro impianto di trattamento di rifiuti, e Dulcis in fondo, prima delle elezioni, ci hanno raccontato che anche Valmontone è interessato a un impianto di questo tipo. È chiaro che dietro queste proposte spesso c'è la politica, c'è la mala politica, c'è l'affare e c'è chiaramente una pressione che parte non solo dai privati ma anche dal pubblico.
Sì, come Galliano nel caso di Marino.
Nel caso di Marino, esatto, ma anche soprattutto nel caso di Galligano, perché Galligano è un impianto che il progetto prevede una realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti con produzione di biogas per 40.000 tonnellate l'anno. È una cifra, un peso di tonnellaggio molto alto che non rispecchia affatto le esigenze del territorio, quindi nemmeno si può parlare di asservizio di. È chiaro che dietro ci sono gli interessi che cercano di alleggerire il problema di Roma. E qui il PD c'è con tutte le scarpe, tanto per essere chiaro. questo progetto stranamente, no? Dico stranamente perché la cosa è molto chiara, però stranamente parte da un'iniziativa di un paese di 6.000 abitanti. L'amministrazione PD si propone e come proponente mette in ballo questo progetto.
Allora, quindi aspetta, ricapitoliamo, un progetto per 40.000 tonnellate di umido per un paese di 6.000 abitanti.
Sì, per un paese di 6.000 abitanti.
Quindi una sproporzione.
Sì, in quota parte, no? Con un discorso che investe anche il territorio limitrofo. Tra l'altro qui bisognerebbe aprire una grossa parentesi, cioè il bacino di udienza di questi impianti, quello di Galligano, i due di Genazzano, quello di Velleti, grosso modo è lo stesso, perché nel progetto fanno uno studio e dicono che il bacino di udienza prenderà N comuni, e guarda caso questi N comuni in linea di massima si ripropongono per tutti i progetti. L'impianto di Galligano, per tornare a noi, è un impianto con una proposta da 30 milioni di euro, 30 milioni di euro, un mega impianto. Tra l'altro il progettista di questo impianto è una persona molto molto nota, e non a caso è stato riportato come nome, non perché sia stato sottoposto a provvedimento, è stato riportato molto molto spesso dal GIP nel documento che analizza un po' il sistema Cerroni. Parliamo della Martino Associati Ingegneria. Io qui aprirei anche un'altra nota che non è affatto stonata. Dalla mia esperienza mi sono accorto negli ultimi tempi che esiste la lobby di chi vuole realizzare questi mega impianti sul territorio, ma esiste anche una lobby di progetti che non verranno mai realizzati. Spiego perché. Nell'area a ridosso di Colleferro, negli ultimi anni, sono stati fatti dei progetti per inceneritori in comuni a pochissimi chilometri da Colleferro, ma nessuna valutazione di impatto ambientale avrebbe approvato quei progetti. Ma questi progetti nascono dalle volontà degli amministratori, e questi progetti vengono pagati. Il caso di Galligano è un caso emblematico, perché dicevo 30 milioni di euro il costo dell'impianto, il costo del progetto sono 800.000 euro pagati dalla provincia. Qualche anno fa la provincia ha destinato oltre 2 milioni di euro per tre progetti nella provincia. Di questi tre non so quali si farà, ma in realtà questi 800.000 euro per il progetto di Galligano verranno pagati indubbiamente. Quindi, questo progetto
insomma, una pratica insomma abbastanza diffusa, quella di finanziare progetti che poi non verranno messi in piedi.
Non è il caso specifico di Galligano, però ci sono realtà dove sono stati eseguiti progetti e progettazioni indubbiamente pagate, ma che non verranno realizzate. Quindi esiste anche una lobby cosiddetta dei progetti, della progettazione, ed è facile pure intuire e capire che magari c'è un ritorno verso un'area politica che sollecita questo tipo di progettazione. Nello specifico di Galligano, il progetto è stato ritirato, ma ritirato significa questo: è fermo in regione, c'è una sospensiva del Ministero dei Beni Ambientali, però comunque non, il tutto ci faceva pensare che sarebbero andati avanti con questa tipologia di progetto. Forse il caso Ceroni, forse il nostro impegno, la nostra lotta, sembra che ritirino questo progetto e ne presenteranno un altro. Già Civita, l'assessore regionale, ci ha dato comunicazione in una riunione in Commissione Ambiente, il sindaco di Galligano altrettanto, Leo Dori, che è il presidente
del consiglio regionale,
sì, del consiglio regionale, è anche consigliere a Zagarolo, e ha affermato in un suo intervento che non si procederà più alla realizzazione di questo impianto, ma verrà fatto un impianto di tipo aerobico. E dove sta il trucco?
Infatti ti interrompo un attimo, perché mi pare che proprio su questa vicenda si apre anche uno scenario nuovo, quello di camuffare l'aena aerobico, forse grazie anche al nostro intervento, nel senso di fare chiarezza tra la differenza tra uno e tra l'altro, di camuffare l'aena aerobico invece con il compostaggio e quindi l'impianto cosiddetto aerobico. E cioè, insomma, spiega insomma che differenze e che problemi ci sono.
Sì. Allora, gli impianti che producono biogas e produrranno biometano grazie a un decreto legge approvato a dicembre del 2013, cioè tutti gli impianti che oggi sono fermi per approvazione, che producono biogas, in realtà stanno in stand-by, perché gli incentivi che premieranno il biometano e quindi la trasformazione del biogas in biometano promette ai progettisti o comunque ai proponenti incentivi maggiori, il che significa che prima di essere approvato mi conviene ritirarlo e riproporlo con questa giunta tecnologica che mi permette di trasformare il biogas in biometano. Qual è il problema? Dalla frazione organica dei rifiuti, quindi l'umido, va in questi impianti, viene trattato in una prima fase, dopodiché viene immesso in contenitori privi di ossigeno. Questa fase anaerobica fa fermentare tutta la frazione organica e il verde strutturante che sta all'interno, e questo mi permette di produrre il cosiddetto biogas, che non è un gas simile al metano, ma che contiene un 70% di metano ed altre particelle.
Scusa, teniamo a ricordare agli ascoltatori e ascoltatrici che anche il gas prodotto dalla fermentazione di un invaso di una discarica si chiama biogas.
Molto più sporco.
Sì, però insomma anche per far capire come giocano con la terminologia.
Ah, certo. Quel tipo di gas contiene meno metano, è più sporco, perché chiaramente nella discarica parliamo di indifferenziato, quindi c'è un po' di tutto, no? Tant'è vero che il decreto legge che permette la trasformazione da biogas a biometano non lo permette per le centrali a bocca
di discarica,
proprio perché la natura di quel gas è molto, molto più sporca e quindi crea altri problemi. Prodotto il biogas serve per alimentare un motore che produce energia elettrica, e qui c'è la storia degli incentivi che premia in maniera molto molto forte e che paghiamo tutti noi nella componente A3 delle nostre bollette. Pensa che dal 1999 al 2012 tutti gli utenti hanno pagato qualcosa come 66 miliardi, non milioni, di euro alle fonti alternative, e di questi 66 miliardi la maggioranza, siamo intorno al 60-70%, se lo sono preso le cosiddette fonti alternative rinnovabili, che non sono rinnovabili perché noi abbiamo riconosciuto l'incenerimento, abbiamo riconosciuto il biogas, cioè la parte minima è andata al solare, è andata all'eolico e all'idrico, la parte maggiore ha premiato questa tipologia di impianti. Quindi è questo un po' l'assurdo italiano in questo contesto. Quindi dicevo, Gallicano hanno ritirato questo progetto, le motivazioni potrebbero essere tante, compreso anche quell'iniziativa nei confronti di Ceroni, e propongono un impianto di compostaggio aerobico. Aerobico significa in presenza di ossigeno. Quindi la frazione organica verrebbe portata in questi impianti, rimossa continuamente nell'arco della giornata, perché altrimenti produce, oltre che odore, anche percolati e sostanze molto pericolose. Dopodiché da questa frazione si estrae il compost che chiamano di qualità. Allora qui bisogna fare attenzione e chiarire una volta per tutte: il compostaggio aerobico, se fatto in maniera di comunità o familiare nelle compostiere, non dà nessun problema. Il compostaggio aerobico fatto in impianti cosiddetti industriali, dove si trattano 15, 20, 30 mila tonnellate, ripropone paro paro tutte le problematiche della discarica. E qui parliamo di sostanze ammoniacali, parliamo di percolato, parliamo di odori, parliamo di una marea di insetti e topi, perché sono golosissimi di queste cose. Parliamo di, io non più tardi di ieri ho contattato degli amici di Nettuno in Aprilia, dove c'è il grande impianto della Kyklos di Acea, e lamentano dei ricoveri con le stesse problematiche di quelli che vivono vicino a una discarica. Quindi c'è il grosso inganno quando si parla di impianti di compostaggio aerobico. L'impianto di compostaggio aerobico non può superare nello stesso sito una frazione che vada oltre le 1000 tonnellate l'anno, altrimenti ripetiamo tutti gli schemi che ci portiamo appresso con quelle che sono le problematiche della discarica.
Ti ringraziamo insomma per questo chiarimento, perché insomma questo argomento dovesse diventare la nuova cartina di tornasole per far passare queste ecotruffe, insomma è importante stamparcelo subito bene in mente.
Sì, anche perché non si capisce bene, ma il problema di Roma non è chiaro dove vogliono andare a risolverlo, come e dove, perché se l'intenzione è quella di realizzare mega impianti sparsi per il territorio e soprattutto sparsi per la provincia, perché qui si apre una problematica secondo me molto molto complessa, nel momento in cui ragioniamo su Roma come Roma città metropolitana, con un interland che può essere acquisito territorialmente. Qui si apre una problematica che premia soltanto la Mellacea, attenzione. Cioè il grosso interesse dell'AME e dell'ACEA è nella speranza che quello che ha previsto il decreto Bersani qualche anno fa, cioè l'Enel di Roma venduta ad ACEA perché il decreto lo quasi imponeva, si può estendere con il territorio che può essere acquisito nel discorso di Roma capitale, Roma città metropolitana. E lì significherebbe che Acea acquisirebbe anche la rete elettrica esterna a Roma, AMA acquisirebbe anche la gestione dei rifiuti esterna a Roma. Non è secondario, io credo che sarebbe anche ora di cominciarne a parlare di queste cose, perché AMA e Acea si sono messi insieme per quello che Acea ormai nei bilanci da anni lo definisce come la waste to energy, cioè il business dei rifiuti legati all'energia elettrica.
Ok, senti, se ci puoi dare le coordinate dell'iniziativa di sabato, luogo, sì, l'ora.
Sì, allora l'iniziativa di sabato verrà fatta a Gallicano, nel frantoio sociale che si trova al chilometro 9 della via Prenestina. Ci sarà un'indicazione lungo la strada, comunque per chi conosce la Prenestina da Roma, andando verso Gallicano al chilometro 9 c'è un bivio e si vede anche questo frantoio sociale. tra l'altro siamo stati costretti in un certo senso ad essere ospiti in questo frantoio sociale che è dignitosissimo sotto tutti i punti di vista, perché il sindaco ha vietato assolutamente al centro anziani di darci il locale perché non vuole rivoluzionare nel paese, quindi parliamo di sono partite le denunce chiaramente. E il tema dell'incontro è proprio i rifiuti nel sistema energetico, le motivazioni di un'ecotruffa, cioè è ora di cominciare a capire quali sono le strategie che dobbiamo mettere in atto sia come coordinamento dei comitati ma anche come impostazione nei confronti della regione, perché ormai il problema rifiuti e quindi il piano energetico, il piano rifiuti prossimo e il piano energetico che Enea sta studiando per la regione vanno comunque di pari passo, e questo è strano ed emblematico, nel senso che non sono svincolati perché c'è quel discorso della green economy e della ricerca di interessi. Se mi permetti volevo spendere due parole su Cenazzano, perché Cenazzano che si trova come comune al confine con Colleferro ha due impianti, due richieste, e anche lì parliamo del paese delle 3.000 abitanti, due richieste che abbiamo anche lì contrastato e contestato, anche questi tre impianti con chiaramente le osservazioni provincia e quant'altro, e questi due impianti la regione li ha rinviati a valutazione di impatto ambientale il progetto, accettando quelle che sono state le motivazioni riportate nelle osservazioni, e la Marco Polo in primis seguirà senza meno quell'altro. La Marco Polo penso che ormai è conosciuta da tutti perché è uno dei leader collegata guarda caso con il mondo di rifiuti zero waste
e anche con le aziende di Maglio Cerroni, visto che ha
e con le aziende di Maglio Cerroni, e la Marco Polo ha fatto ricorso al TAR contro la regione ma indirettamente anche contro il comitato, infatti ci siamo organizzati con un legale per seguire un po' questo.
Cioè l'azienda non vuole essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale?
No, assolutamente. Come vi permettete, noi uno dei due impianti, proprio quello della Marco Polo, nascondeva delle cose incredibili, cioè era un impianto cosiddetto ad umido dove sarebbero stati portati, oltre che la frazione organica, oltre che il verde, sarebbero stati portati non per metterli nell'impianto ma per aggiungerli al compost migliaia di tonnellate l'anno di reflui dei cavalli, dei carpinieri a cavallo di Tor di Quinto. Però attenzione, Marco Polo doveva costruire anche un impianto a Capannelle per il trattamento di quei reflui, e visto che non ci sono riusciti per problemi economici avrebbero dirottato anche quelli di Capannelle a Cenazzano, il tutto a 1,5 km nel secondo impianto, addirittura a 700-800 metri da quello che è la discarica, da quello che è il TNP che vogliono fare, a 2 km da Colpero il cementificio, la centrale Burgas e quant'altro. Cioè chiudo con un'affermazione che ha fatto un consigliere regionale nella commissione ambiente, questa è riferendosi a questa zona, soprattutto a Colpero, questa è un'area violentata e violentabile, questa è la logica che passa attraverso i rappresentanti che sono lì seduti in regione.
Insomma, dopo questa affermazione veramente poco edificante, insomma, ti ringraziamo insomma per la corrispondenza. Ricorderemo insomma più tardi l'appuntamento a Gallicano nel Lazio, e ti ringraziamo insomma per la chiarezza e per la corrispondenza, e ti auguriamo insomma un buon proseguimento per le iniziative e le mobilitazioni contro questi impianti.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao. E allora chiudiamo questa lunga parentesi su biogas e biomassa, andiamo con un po' di musica e poi continuiamo.
E torniamo in onda qui ad Impatto con una tematica che abbiamo già affrontato in alcune puntate precedenti, ossia la dismissione dei rifiuti nucleari e delle centrali nucleari. Già la settimana scorsa avevamo parlato un po' del un comunicato comunque prodotto da Greenpeace, secondo la quale ormai i costi del nucleare sono maggiori di molte altre risorse rinnovabili, e a testimonianza di ciò abbiamo i dati prodotti dalla Corte dei Conti francese su appunto i costi che la Francia dovrà affrontare per la messa in sicurezza delle ex centrali nucleari. La Francia, come sappiamo, è una delle più grandi potenze nucleari mondiali. Oggi soddisfa il 78% dei consumi elettrici nazionali attraverso il nucleare, e per molti anni i francesi hanno potuto avere comunque energia elettrica a bassi costi proprio per questo motivo, nonché insomma la Francia ha venduto molta energia all'estero, anche in Italia, nucleare, no? Però oggi come oggi, di fronte a questi conti, al di là quindi della questione della sicurezza del nucleare, ci si può domandare poi qual è il rapporto tra i benefici economici e i reali costi che il nucleare ha, ossia quelli che contemplano non soltanto la realizzazione delle centrali ma anche la loro dismissione. E, problema tra l'altro che la Francia si trova ad affrontare proprio adesso, dal momento che la maggior parte delle centrali francesi sono nate negli anni 80, e dato che le centrali hanno circa una vita di 40 anni siamo agli sgoccioli, sebbene l'azienda pubblica Electricité de France ha annunciato un investimento di 55 miliardi per prolungare la vita di molte centrali per almeno altri 20 anni. Però oggi come oggi la Corte dei Conti francese, quindi diciamo comunque un organo che dà un dato abbastanza oggettivo, stima i costi ai 87 miliardi di euro. Comunque una cifra che cambia di anno in anno secondo le stime e che rimane molto imprecisa. Di questi 87 miliardi, 67 dovrebbero essere appunto a carico dell'Electricité de France, 12 di Areva che costruisce i reattori e prepara il combustibile, e 7 dei vari enti di ricerca. Non è una cifra così grande a sembrarla, anche perché se pensiamo che la più piccola Italia, che comunque sta ancora dismettendo le vecchie centrali, spende circa una decina di miliardi l'anno, si potrebbe fare, anche tenendo conto del fatto che comunque l'azienda ha accantonato di anno in anno, attraverso comunque delle voci sulle bollette, dei soldi appunto a questo scopo. Tuttavia l'azienda al momento ha soltanto 43 miliardi di euro a disposizione, e quindi insomma a quanto pare i francesi dovranno affrontare un'ulteriore maggiorazione delle bollette nei prossimi anni, proprio in virtù di questa distanza tra la cifra che dovrebbe mettere l'azienda e quella che ha a disposizione. In più, a quanto pare, la redditività dell'energia nucleare sta diminuendo a poco, anche perché a seguito appunto dell'incidente a Fukushima, proprio la settimana scorsa ne avevamo parlato, l'Unione Europea ha stabilito delle nuove regole per la sicurezza nucleare che aumenteranno appunto il costo per le centrali. A quanto pare, e poi tra l'altro abbiamo anche queste spese per il prolungare la vita dei vecchi reattori, comunque sì, a quanto pare dal 2010 al 2013 il costo per megawattore del nucleare è aumentato del 20% e potrebbe aumentare ulteriormente. Inoltre in realtà nessuno sa quale è il reale costo dello smantellamento di una centrale, dal momento che fino adesso non è mai stato fatto. In Francia infatti si stanno smantellando una dozzina di vecchi impianti, ma sono tutti molto piccoli, e queste dismissioni dovrebbero concludersi tra il 2019 e il 2035, quindi in realtà non sappiamo qual è il costo per la messa a prato, come la chiamano a volte, ossia per totalmente eliminare il reattore e qualsiasi materiale radioattivo dalla zona in cui era collocato. In più c'è la questione della gestione delle scorie. Anche in questo caso non si hanno grandi precedenti a livello internazionale, e diciamo che quindi costi ancora molto variabili, e poi si contano tra l'altro, cioè la stessa Corte dei Conti francese va a contare anche a tenere conto insomma dei costi di un eventuale incidente, dal momento che per adesso i soldi messi accantonati e quelli a disposizione delle assicurazioni coprono al massimo 95 milioni di euro, mentre un costo stimato per un incidente grave o gravissimo in un territorio come quello francese varia tra i 70 e i 760 miliardi di euro, quindi insomma cifre proprio astronomiche. E quindi insomma oggi come oggi, a distanza insomma dal boom del nucleare, nella fase insomma di decadenza di questa risorsa, abbiamo dati alla mano che smantellano quella che era la teoria principale, ossia il fatto che il nucleare fosse la fonte più economica e più redditizia.
Questo è il motivo per cui la nostra Enel si è tolta dal consorzio, dal patto che aveva stipulato con la Reva francese per costruire questo famoso reattore di terza generazione avanzata, che è quello di Flamanville, e uguale a l'altro che è in via di costruzione in Finlandia, di Olkiluoto, che sta richiedendo il doppio dei tempi previsti per la preparazione, e quindi è più conveniente farli all'est, i nostri impianti italiani, e dove i costi sono minori, e veramente cosa ci sia dietro è veramente osceno.
E poi anche la settimana scorsa avevamo visto come l'Enel sta creando delle partnership economiche in Cina per lo sviluppo del nucleare. Lì probabilmente in Cina si avranno molti meno problemi nella dismissione del nucleare, visto che comunque l'attenzione nei confronti delle tematiche ambientali è ancora basso, sebbene sia crescendo in maniera vertiginosa. E però, insomma, invece un dato positivo per questa settimana è il fatto, sempre a livello di notizie internazionali, che però riguarda sempre anche l'Enel, è il fatto che in Cile il governo ha infine bocciato il progetto di diga di Enel e Endesa in Patagonia, la diga Hydro Aysen, che non si farà più. Il ricorso di molti comitati, tra cui Patagonia Sin Represas, è stato accolto tenendo conto, diciamo, di tre punti deboli del progetto, ossia innanzitutto le incognite nelle modifiche del bacino del fiume Baker, che sarebbe stato coinvolto, questioni legate alla protezione della fauna e soprattutto la tematica degli sfratti delle popolazioni locali, di cui non si sapeva, in qualche modo non si conosceva la ricollocazione. All'interno di questo progetto protagonista, diciamo, è l'Enel, che ha il 51% della proprietà della società, nonché il socio locale Colbun, uno, diciamo, delle due aziende che possiede quasi totalmente l'acqua dei fiumi dalla privatizzazione operata da Pinochet, e che quindi, insomma, gestisce totalmente le risorse idriche cilene. E diciamo che le reazioni da parte delle aziende sono state diverse, dal momento che da un lato Colbun ha tentato di polemizzare apertamente col governo, mentre l'Endesa Enel sta avendo una linea molto più morbida, anche perché probabilmente non vorrebbe mettere in difficoltà le iniziative solari di Enel Green Power, che avvengono sempre lì in Cina, e quindi in Cile, e quindi probabilmente vuole mantenere buoni i rapporti col governo e con le popolazioni locali.
E allora, insomma, dopo queste ultime notizie andiamo in chiusura di trasmissione e ricordiamo qualche appuntamento.
Sì, dopo le notizie sul nucleare passiamo agli appuntamenti della settimana, in realtà solamente uno, quello di giovedì 26 alle ore 19. Giovedì 26 alle ore 19 al CSOA ex SNIA verrà presentato l'opuscolo Il Compressore, che riguarda la lotta NOTAV e gli avvenimenti che si sono succeduti negli ultimi mesi, che riguardano, insomma, questa lotta ormai ventennale. Quindi ricordo la data, giovedì 26 alle ore 19 all'ex SNIA.
E poi ricordiamo a tutti di sabato 28 giugno alle ore 16:30 assemblea presso il Frantoio Sociale, che si trova all'incrocio tra via di Colle Vigne e la via Prenestina al nono chilometro. Per questa settimana è davvero tutto, un saluto a tutti e a tutti, a chi è privato della propria libertà personale, e lasciamo questi microfoni al tappabuchi.